vogliamo alzare le nostre manine e preghiamo. Ringraziamo il Signore in questo giorno e che Dio veramente possa aiutare tutto il corpo della Chiesa, anche i giovani. Ricordo spesso come entrai io nella Chiesa, ero un disc jockey, lo dico sempre, e veramente posso ringraziare Dio perché soltanto per grazia di Dio. Io stesso sarei scappato dalla Chiesa, da quelle che sembrano dei pesi, delle regole, ma ringraziato sia il Signore per il suo spirito che è in grado di donarci la felicità e di cambiarci attraverso quella morale spirituale che Lui mette nei nostri cuori. Signore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo benedire. Ti vogliamo chiedere ancora oggi di donarci la tua preziosa parola. Ti voglio chiedere di continuare a formare i ministri, i servi, le serve in quest'opera che tu vuoi sempre più suscitare per il servizio della tua parola, Signore. Ti chiediamo di benedire quest'opera, Signore, e ti preghiamo di prepararci per la tua venuta, Signore Dio. Ti chiediamo di prepararci per quel momento particolare che si sta preparando dinanzi a noi per incontrare lo Sposo Celeste. Così, Signore, in questo momento invochiamo il tuo sangue, invochiamo lo Spirito tuo Santo, invochiamo la tua parola nella scena per benedirci in questo culto nel nome di Gesù Cristo che applaudiamo. Amen. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia lodato. Leggerò un solo verso dalle Sacre Scritture, Giovanni capitolo 18 verso 1. Oggi parleremo di un soggetto importante, metteremo in risalto Gesù Cristo nello scontro con il sistema religioso. Potrei subito parlare di Matteo 23, ma voglio parlare direttamente partendo da questo verso che ci servirà anche a vedere i vari passaggi, i vari step che il credente solitamente fa. Ripeto, Giovanni capitolo 18 verso 1, il Signore Gesù Cristo sia lodato. Gesù, avendo dette queste cose, uscì coi suoi discepoli e andò di là dal torrente di Chedron, ove era un orto nel quale entrò egli e i suoi discepoli. Amen. Accomodatevi, gloria a Dio. Alleluia, gloria a Dio. Questo torrente di Chedron non ne abbiamo mai parlato, ma oggi è uno dei temi che affronteremo. Il torrente di Chedron, sì, gloria al Signore. Voglio proprio partire dalla figura del nostro amato Gesù, perché lui è l'aspetto centrale del nostro cammino di fede. Noi, guardando in Cristo, vediamo quello che dobbiamo fare nella nostra condotta, come dobbiamo comportarci, come dobbiamo agire. Perché vi dico questo? Abbiamo già ascoltato che sappiamo che Gesù Cristo è l'immagine dell'invisibile Dio e dalla medesima zolla di terra dal quale fu tratto Adamo venne fuori Eva. Sapete Adamo che significa? Terra rossa. Ma noi invece siamo stati tratti dalla roccia, Gesù Cristo. Vedete, il primo uomo fu tratto dalla terra e da esso ne fu tratta Eva, ma Gesù Cristo è la roccia eterna dal quale viene tratta la sposa che dimora nelle fessure della roccia. E quindi oggi la parola di Dio ci sta dicendo che dalla medesima materia, così mi comprendete, dalla materia spirituale, non mi riferisco soltanto a quella fisica, noi notiamo che la sposa deve essere tratta ed è stata tratta dalla medesima parola di Dio, al che noi siamo le lettere del Signore Gesù Cristo. Amen, fratelli e sorelle. E allora concentriamoci nella scrittura. Noi siamo i suoi figli, noi siamo la sua sposa, lui sta facendo un lavoro e noi abbiamo dei passaggi. Vedete, partiamo subito dalla nascita di Gesù. Gesù è stato il simbolo e la via che noi dobbiamo seguire e che dobbiamo percorrere. Cosa fece all'ottavo giorno? Venne circonciso. Anche quello per rispetto della legge, ieri abbiamo ascoltato qualcosa sulla circoncisione, era un simbolo nell'ottavo giorno, e questo simbolo importante testificava che quel bambino era un ebreo, era un giudeo, era un figlio di Israele. Ed era un figlio maschio, perché la circoncisione era per il figlio maschio. Vedete, anche noi abbiamo un segno dell'ottavo giorno. Quello simbolizzava un segno più alto che doveva venire, come abbiamo ascoltato ieri, che è venuto nel nostro cuore, ed è il simbolo importante dell'ottavo giorno dell'eternità, di un cuore che viene trasformato da un cuore di pietra ad un cuore di carne, ed esattamente a un cuore che ha ereditato l'eternità, perché nel cuore dell'uomo, è scritto nella Bibbia, c'è l'eternità, e questa eternità è Gesù Cristo, che vogliamo lodare e applaudire. Alleluia! Gloria a Dio per questo ottavo giorno, gloria a Dio per questa circoncisione. E noi abbiamo dinanzi a noi il campione della fede. Molte volte abbiamo parlato di lui a 12 anni e siamo giunti fino ad arrivare al Giordano. Al Giordano abbiamo visto che l'agnello è sceso nelle acque e lì è stato presentato davanti ai testimoni. Insieme a lui è stata presentata la sposa celata nello sposo. E cosa notate? Cosa notiamo? Che lì c'è l'inizio del ministerio. Lì la dinamica diventa visibile, la testimonianza viene dal cielo. Vedete, non ci fu solo la colomba, ma ci fu la voce della testimonianza del Padre. Oh, come abbiamo detto altre volte, la parola, l'agnello, la dinamica celeste, la colomba, la dinamica celeste scesero nella colomba e nell'agnello che era sotto forma di cellula umana. Oh, ringraziamo il Signore, perché lì dentro ci siamo noi, con Lui siamo noi e stiamo ripercorrendo i vari passaggi. Ma il Giordano, abbiamo detto tante volte che è un simbolo importante, il Giordano che anticamente i profeti stessi ebbero modo di passare, indica la morte, indica il passaggio, la morte della vecchia creatura. Ricordiamo questi passaggi. Sapete che il Giordano nasce dall'Ermon, dal monte Ermon, che significa montagna del vecchio, e muore nel Mar Morto, quindi è un corso d'acqua particolare. Io l'ho visto e mi sono pure immerso in quelle acque particolari, e sapete, molta gente va lì e fa pellegrinaggio. Sono acque di un fiume sporco, naturalmente, non vi immaginate un fiume limpido, è realmente un simbolo della morte. Ricordiamo quello che scrive il salmista: quando anche camminassi per la valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno. Ma sapete, anche al Giordano viene anche posto un nome che indica scorre presso Dan. La tribù di Dan nel suo emblema era simbolizzato dal serpente che morde il calcagno, e vediamo sempre la morte quindi nel Giordano. Ecco perché questo simbolo lo vediamo tra i profeti, lo vediamo in Cristo stesso, ma poco si è parlato dei vari passaggi. Vedete, c'è un Gesù che viene immerso nel Giordano, c'è un Gesù che cammina sopra le acque, ma alla fine, quando l'agnello doveva essere immolato, oggi la scrittura ci dice che egli passò, andò al di là del torrente di Chedron. E perché questo Chedron? Perché questo torrente che poi porta al Monte degli Ulivi, sicuramente avrà un significato. Io sono stato proprio lì e vedete come giustamente dice la stessa geografia, questo torrente anticamente era la separazione tra la montagna del Tempio e la montagna del Monte degli Ulivi. Gesù dovette passare questo torrente per andare al Monte degli Ulivi, nel Getsemane, dove voi sapete che appunto era il luogo dove si vede chiaramente il frantoio dove tuttora ci sono gli ulivi e si produceva l'olio. Questa figura è importante, io voglio farvela vedere attraverso quello che è il nome stesso. Cosa significa Chedron? Chedron significa oscurità, quella era la valle dell'oscurità, e sapete quella valle che cos'è? È l'antica valle di Giosafat, è la valle del giudizio. Sto cercando di dire che Gesù Cristo ha passato il giudizio per ognuno di noi. Egli ha preso il carico dei nostri peccati, egli è passato da quella valle del giudizio, e noi ringraziamo il Signore perché egli ha preso il nostro giudizio su di sé. E prima di andare al Calvario, vi ricordate il messaggio del teschio? Lui passò da quella valle. Quella valle importante, quella valle di cui ci parla Zaccaria capitolo 14, Gioele capitolo 2, Gioele capitolo 3, dove Gesù Cristo scenderà e i suoi piedi si poseranno nel Monte degli Ulivi, e questo monte sarà aperto e così vi sarà una via. Oh, gloria al Signore, dice la scrittura, che le nazioni che non saliranno quando lui si insedierà durante gli anni, ebbene, saranno puniti. Ci sta riportando nel periodo che seguirà dopo Apocalisse capitolo 19. Quindi noi vediamo Gioele 2, Gioele 3 e vediamo Zaccaria capitolo 14, Apocalisse capitolo 19. Cosa sto cercando di dire? Che egli verrà sulla terra con la miriade dei suoi figli, della sposa di Cristo. Vogliamo lodare e benedire il Signore. Prenderà il regno. Ma prima di questo, egli ha fatto questo passaggio importante. Voglio farvi notare che la stessa valle sarà giudizio per tutte quelle genti che andranno contro Gerusalemme e quindi contro il Messia, ma parallelamente è una valle di benedizione, come lo è stata per i figli del Signore. Oh, fratelli, sorelle, siamo qui e vogliamo concentrarci. Vedete, io quando sono stato sul Monte degli Ulivi, il mio sguardo è andato proprio in questa valle, la ricordo bene. E c'erano tante tombe, sì, c'erano vari sepolcri là sotto, e di fatto gli archeologi sono concordi nel dire che lungo questo torrente venivano fatte nelle varie postazioni i sepolcri. E sapete quale sepolcro c'è pure? Quello di Absalom. Sapete chi passò quel torrente? Lo passò Davide. Quando dovette uscire dalla città, quando suo figlio lo perseguitava. Ora, fratelli, voglio dirvi questo: fu terribile per David quando fu perseguitato di Saul, ma non potete immaginare quanto fu terribile quando il persecutore diventò suo figlio. Oh, tu puoi essere perseguitato da qualcuno esterno alla tua famiglia, e in quel caso era suo suocero, quindi non era tanto esterno, ma quando è tuo figlio che ti perseguita, quando è la carne della tua carne, oh, fratelli e sorelle, lì è terribile. E così David, vi ricordate quel trafiletto quando quel discendente di Saul siede lì ad istigarlo? Era una figura perfetta del Cristo. Lui disse: lasciate, se il Signore ha permesso questo, lasciate, lasciate scorrere. Vedete come lui fu una figura di dove dobbiamo arrivare in questo culto? Di quel Cristo che lasciò che la croce fosse poggiata su di lui. Così, fratelli e sorelle, vedete, Davide ebbe tre passaggi fondamentali: l'uno quando combatté contro Golia, l'uno quindi quando combatté contro gli eserciti, figuramente del Nuovo Testamento, del male che sono lì ogni giorno a perseguitare la Chiesa; due, si trovò contro Saul, un parente e nello stesso tempo possiamo dire un fratello di Chiesa, e oggi quante persecuzioni tra fratelli di chiesa. Ma al terzo caso noi vediamo proprio quelli di dentro casa sua, la discendenza che lo perseguitò, e adesso noi abbiamo oggi questo torrente di Chedron, dove anticamente era passato il padre David. Adesso noi stiamo vedendo questo simbolo importante di Gesù Cristo che passa la medesima valle, che passa il medesimo torrente per la salvezza dei figli disubbidienti, per la salvezza di questa progenie che lo ha cercato, lo ha invocato, ed egli ha risposto attraverso il suo sangue prezioso, egli che ci ha salvati fin prima che noi venissimo alla creazione. Vogliamo lodare e benedire il Signore Gesù Cristo. È importante che quindi comprendiamo che noi abbiamo un Giordano, che noi abbiamo delle esperienze spirituali, ma abbiamo anche un torrente Chedron, dove dobbiamo imparare a lottare per quanti non hanno la visione, per quanti non riescono a vedere. E Gesù era incompreso nel suo ministerio. Dobbiamo noi pregare per il nostro prossimo, dobbiamo pregare per quanti ci perseguitano, affinché la grazia di Dio possa essere estesa. Noi non siamo chiamati a combattere, a giudicare. Ora io sto cercando di entrare sempre più nel tema per giungere a quello che questa settimana vedevo davanti ai miei occhi sotto attraverso la scrittura. Oh, voglio farvi vedere due vette importanti. Da un lato abbiamo Cristo, da un altro lato abbiamo il sommo sacerdote. Vedete le due punte estreme delle vette. Vi ricordate quando Gesù fu tentato? Ebbene, egli fu provato nella carne, nel cibo, nel deserto, ma poi il diavolo gli mostrò i regni della terra e poi dopo questo fu posto sopra la parte più alta del tempio. Vedete, lì era la parte più pericolosa dove Cristo doveva essere provato, e nella parte religiosa è lì il mondo spirituale dove noi rischiamo di cadere. Il diavolo prima prova con i novizi attraverso le sollecitudini. Vi ricordate la parabola del seminatore? E molti, a motivo dei triboli, a motivo delle sollecitudini, dei piaceri di questa terra, sono pronti, cari nella grazia, ad abbandonare il Signore. L'altro gruppo, cari nella grazia, sono legati proprio alle popolarità terrene, alle gioie terrene, al denaro. Vi ricordate il giovane ricco? Ma il terzo punto è quello più rischioso e ci riguarda a noi, che spesso stiamo lì a nominare che abbiamo il messaggio dell'ora. Siamo proprio noi che dobbiamo stare attenti in quella terza fase. La terza fase, oh, vedete, possiamo parlare del corpo, dell'anima e dello spirito. E la terza fase è la più alta, e in quella terza fase noi vediamo Gesù di fronte al sommo sacerdote. Ora, fratelli, dobbiamo dedicare il tempo che ci è rimasto a questa figura. La prima cosa che vi voglio fare notare: in quel tempo c'era qualcosa di anomala. Sapete, c'era un sommo sacerdote il cui nome era Anna, che aveva un genero il cui nome era Caifa. E siccome lui aveva un'età, aveva passato per quell'anno, per quell'incarico, aveva passato il suo incarico al suo genero, Caifa. Ed era una cosa particolare, perché vi erano due sommi sacerdoti in vita, due che avevano un'altezza spirituale per quel tempo. Vi ricordate che spesso vi parlo della pietra della vetta nei due simboli, Mosè ed Elia, è vero? Ora, Mosè ed Elia sono due punti importanti: l'uno rappresenta la parola e l'altro lo spirito. Ci siamo? E al centro chi c'è? Cristo. Ora, vogliamo comprendere se questo si ripete attraverso quei nomi? E come? Voi sapete che la pietra della vetta è la grazia e l'onniveggenza. Sapete Anna cosa significa? Che era il suocero? Significa grazia. E sapete Caifa cosa significa? Significa pietra. Indovino. Vedete come parallelamente a Cristo e il suo corpo c'era un corpo che purtroppo era il corpo religioso che andava contro Gesù Cristo. Ora, fratelli, stiamo vedendo questa fase, ma quello che ha colpito il mio interiore è proprio come fu fatto il processo di Gesù. Noi notiamo che Gesù, l'abbiamo visto qui, attraversò per andare nel Getsemane e lì lottò, pregò: non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Quella è la figura della Chiesa, la Chiesa che deve lottare per abbassare il proprio io, per abbassare la propria carne e per accettare il volere del Padre. E chi si portava dietro? Tre persone erano quasi sempre con lui in queste circostanze particolari. Vediamo Giovanni, Giacomo e Pietro. Stiamo vedendo l'altra punta, l'altra parte della pietra della vetta. Pietro è l'uomo della rivelazione, vi ricordate? Giovanni è il dono di Dio ed era un uomo il cui nome stesso lo indica, era un uomo che era realmente una sorta di dono di Dio ed è un simbolo della grazia di Dio, è il simbolo della sposa, è colui che di fatto andò oltre, fu sempre accanto al Signore. Ma qualcuno mi dirà, vedete, le due parti sono accanto con la matrice che è Cristo, ma dietro questi due uomini, Anna e Caiafa, chi c'era? C'era poi Pilato, la parte militare. Sapete Pilato cosa significa? Pilato indica l'uomo che sa tirare il giavellotto. Era un uomo romano che naturalmente il suo stesso nome e cognome indicava il vero romano che combatte, fatemelo dire un po' a tradimento, tirando il giavellotto a distanza e uccidendo quello che fecero all'ultimo per Cristo. E il classico che se ne lava le mani. Vedete, questa è epoca e quello che sta per succedere sempre più lo troviamo nel marchio, nella fronte e nel braccio. Tutti sono dentro il sistema, tutti ormai ne stanno facendo sempre più parte e ancora aspettano chissà che cosa. E la realtà qual è? Ognuno se ne lava le mani di questo Evangelo. Oh, io credo, ma poi vivo in modo mondano. E così era Pilato. Sì, da un lato voleva salvare Gesù, ma il sistema fu quello che lo portò, insieme a quello che era il sistema romano, a mettere in croce Cristo. E quindi se stiamo vedendo queste tre punte nell'ambito religione e politica che si uniscono, vogliamo andare a vedere da Gesù. Ma abbiamo parlato di Giacomo. Sapete, se quello era il piede, i romani rappresentano i piedi che calpestano i figli di Dio, allora dobbiamo avere un altro piede anche nell'altra punta. Giacomo significa tallone. Tutto, vedete, è messo in perfetto ordine nella Bibbia. E ora andiamo ai nostri tempi, andiamo nel tempo in cui viviamo, perché qualcuno mi dirà, fratello Piero, ma sto notando una cosa. Ora, fratelli, io voglio farvi vedere come tutto si sta ripetendo, come al tempo di Gesù vi erano le massime cariche spirituali, due in vita, anche ai nostri giorni ci sono due papi in vita. E sapete, l'ultimo papa è l'ottavo, perché l'impero del cosiddetto Vaticano è nato nel 1900, non voglio sbagliare la data, infatti la sto leggendo, l'11 febbraio del 1929. Il tuttore nel mondo c'è qualcosa di cui si parla poco, c'è una monarchia assoluta che è il Vaticano. Quando ci sono stati tutti i problemi che hanno messo in ginocchio la Chiesa di Stato a motivo di tutto quello che ha combinato, il Papa riuscì a rinchiudersi in quell'orto che è il Vaticano. Il Vaticano è la città più ricca al mondo, sia come patrimonio religioso, sia come lo IOR, vi potete immaginare quanto denaro. E sapete, da quel momento, da Pio IX fino a Papa Francesco, ci sono 8 imperatori papi. Ora qualcuno potrebbe dire, fratello Piero, vuoi dire che questo è l'ultimo papa? Per favore, finiamola con queste cose, non sta a noi dichiarare questo. Noi possiamo soltanto vedere che c'è un sistema che si è organizzato a livello religioso. Io non so quale sarà l'ultimo papa, io non so quale sarà l'ultimo presidente in America, comprendetemi, ma vi posso parlare del sistema apparecchiato dell'ONU, dell'Europa Unita, dell'ecumenismo, che è la zizzania organizzata che sta già perseguitando la vera sposa. Ma noi ringraziamo il Signore che è la nostra forza, vogliamo lodare e applaudire Gesù Cristo. Vi ricordate che il ministero del profeta Branham cominciò e prese sempre più azione quando, fratelli e sorelle, Israele ritornò nella sua terra. Ora voglio farvi vedere le dispensazioni, come le raccolte si preparano. Israele torna nella sua terra, in Occidente viene dato il profeta dell'ora, tutto il Malachia 4, vedete, tutto sistemato, tutto messo in ordine. E nel 1948 nella Costituzione viene introdotto il 7° articolo. Sapete qual è? è proprio il patto lateranense che va a stabilire che la Chiesa cattolica è sovrana e ha quella monarchia assoluta proprio all'interno del Vaticano. E voglio leggervi un trafiletto della parola di Dio, Apocalisse 17 verso 11, e la bestia che era non è più, e anch'essa un ottavo re, ed è dei sette, se ne va in perdizione. Sto cercando di farvi vedere come tutto è in una forma simile a quello che era già stato profetizzato e che si ripete lungo la storia. Dove voglio arrivare? Io oggi sembro che vi sto facendo vedere le due piramidi, così mi comprendete, le due strutture che si scontrano, ma voglio portarvi di fronte invece ad una cosa ancora più delicata di questa. Quali sono i difetti? I difetti che riguardano quelli che hanno il messaggio, quelli che abbiamo il messaggio. Ora, fratelli, voglio farvi notare che quando il sommo sacerdote, che per il suo incarico, state attenti a questo, il suo incarico era nella sua origine originale, come lo era quello di Balaam e come lo era quello di Saul, ma erano, state attenti in questo, come quando le denominazioni hanno ricevuto la pioggia, hanno ricevuto una benedizione, ma la semenza non è il seme originale. Sto cercando di dire che proprio il sommo sacerdote fu quello che disse: conviene che un uomo muoia affinché tutto il popolo sia salvato. E questa era la profezia, la parola profetica di Dio. Qualcuno dirà: com'è possibile attraverso il sommo sacerdote? Fratelli, voi non dovete guardare solo quello che Dio manda come pioggia di benedizione, ma voi dovete guardare quello che dice la scrittura: dal frutto si riconosce l'albero. E allora seguiamo questo, fratelli e sorelle, seguiamo che c'è un Pietro, un Giovanni e un Giacomo. Abbiamo compreso, adesso stiamo entrando nella nostra vita, abbiamo compreso la figura simbolica di Giacomo, adesso stiamo cercando di vedere Pietro e Giovanni. Oggi io dico a questa adunanza e a quanti ascolteranno, per grazia di Dio parecchi ascoltate questi video, cerchiamo di vedere qual è la nostra posizione. È facile vedere Anna, è facile vedere Caifa, è facile vedere Pilato, è facile vedere l'ecumenismo, è facile vedere il Vaticano, è facile vedere lo Stato, l'ONU e così via. Ma noi dove siamo? E come facciamo a vederlo? In quella punta, in quella pietra della vetta, c'è un Pietro. Guardate cosa succede in Pietro. Pietro ha il messaggio dell'ora, del suo tempo, a me ne siete tutti quanti d'accordo. Giuda era un apostolo, vedete? E quindi conosceva che il messaggio dell'ora lo stava portando Cristo. Giovanni era un uomo che aveva ricevuto il messaggio del suo tempo. Giuda, pur avendo il messaggio dell'ora, perché cosa lo utilizzò? Per tradire Cristo. Quindi noi possiamo avere, purtroppo, mi dispiace dirlo, dei traditori in mezzo a noi. Che triste questo, è vero? Vedete, non stiamo parlando in Matteo 23, non stiamo parlando, fratelli, delle cariche dei sacerdoti che ormai si erano organizzati, non stiamo parlando di Pilato, di Erode, ma stiamo parlando nei dodici. Quindi nei dodici c'è un Giuda. C'è qualcuno che ti fa la bella faccia, ma è pronto a tradirti, magari quando tu non te ne accorgi. Ma Gesù diceva, sapeva che proprio Giuda rubava, che proprio Giuda era il traditore. E un Giuda c'è sempre, fratelli, nella storia. E questo messaggio vuole farci autoanalizzare. E allora l'altra persona, noi sempre poniamo enfasi a Pietro. E magari ne facciamo parte di quella statura. Ma guardate Pietro, non riusciva a vedere il messaggio nel modo sentimentale. Lo vedeva il messaggio dell'ora, riconobbe Cristo. Ma guardate, lui cosa fece? Quando Gesù gli diede quella rivelazione, lo Spirito Santo e Cristo era davanti a lui, la parola, il Figlio di Dio, e gli disse: né carne né sangue ti hanno mostrato questo, ma lo Spirito del Padre ti ha mostrato questo. In poche parole, aveva visto il messaggio, ma subito dopo, guardate come agisce Pietro: tu non devi morire sulla croce. Vedete che non stava dicendo niente di male. Oh, ma stava dicendo tu non devi morire. È come se oggi un fratello nostro dicesse io sono pronto a morire per l'Evangelo e noi gli diciamo no fratello non ti esporre, rimani qui con noi. Ma che male stiamo facendo? Ma occorreva che Gesù Cristo morisse per i nostri peccati. Sto cercando di dire, è necessario che la Chiesa sia perseguitata e sia messa in croce, comprendete? Pietro non lo vedeva, e allora gli disse, no maestro, tu non devi essere ucciso, tu non devi morire. E Gesù cosa gli dice? Vai via da me, Satana. Noi avremmo preso direttamente il pastore, gli avremmo detto non te la prenderà male, ti portiamo in psichiatria direttamente, vero? Forse è la cosa migliore, viceversa l'avremmo direttamente buttato fuori, vabbè comunque sia, chi ci è abituato fuori ci sta bene. Quindi sto dicendo che avere il messaggio dell'ora, avere la Bibbia, così mi comprendete, magari lo dico per i nuovi, se manca il sentimento giusto, a noi ci sembra di fare del bene, ma stiamo soltanto facendo guasto all'opera di Dio. E sapete che questo sentimento continuò ad accompagnare Pietro, perché arrivò nel Getsemane e allora le due teste erano in scontro ed era arrivato il rappresentante dell'altra testa e arriva Malco l'uomo dell'orecchio, l'uomo della rivelazione del sommo sacerdote, era il discepolo del sommo sacerdote e arriva lì perché il suo incarico qual è? Prendere Gesù. Vedete come le due teste del corpo perfetto si stanno scontrando e Gesù lì, secondo la rivelazione, deve essere addirittura legato. Pietro invece che fa? Con lo stesso messaggio che usiamo noi, fa quello che facciamo noi, esce il messaggio e lo fa bestemmiare, perché questo è, oggi la gente bestemmia il messaggio, non che questo sia una giustificazione, ma perché c'è gente che come Pietro prende la spada e vuole far saltare l'orecchio. E così Pietro prese la spada, prese il messaggio dell'ora, comprendetemi, e lo sguainò e fece saltare l'orecchio, perché nel messaggio c'è la potenza. Ma il Signore gli disse, riattaccò l'orecchio, perché Dio sa muoversi come lui vuole, e gli disse: chi di spada ferisce, di spada perisce. Stiamo attenti quando si usa questo libro per attaccare il prossimo. Fino a ieri qualcuno attaccava me, i libricini, la parola, ma gloria a Dio se potessero comprendere il patrimonio della parola di Dio, che ancora purtroppo c'è gente che ho tenebrata, ma ci sono abituato, non voglio aprire parentesi. Quindi Pietro fu messo in una posizione per il suo modo di fare errata, ma voleva difendere Gesù. E quindi voi non vi dovete fissare per dire oh, ma quell'uomo difende il messaggio e ma quell'uomo difende la testimonianza. Quell'uomo, se non è condotto dallo Spirito Santo, sta solo cercando di tagliare l'orecchio di Malco, che non è la volontà di Dio, perché in questo tempo è questo quello che dobbiamo vivere. E così noi continuiamo a vedere, vedete quel Pietro che ha il messaggio dell'ora, quel Pietro che ha la rivelazione, ma gli manca il sentimento originale. Arriverà addirittura a seguirlo dove altri apostoli non arrivarono. Quando qualcuno dice Pietro aveva paura, ma che Pietro aveva paura? Pietro era un uomo coraggioso, solo che il suo problema fu di trovarsi nella posizione sbagliata. E un uomo di Dio, se in una posizione sbagliata, si troverà come Pietro. E cosa avvenne, fratelli? Che lì una piccola giovane, una ragazza che era la portinaia, disse: ma tu sei un discepolo di lui. E state attenti, oggi quella giovane donna sono proprio la Chiesa, è una figura, la donna della Chiesa, che mette in contrapposizione la figura di Pietro. E Pietro che disse? No. Poi ci fu un'altra donna, nei trafiletti si nota, e lui disse no. La terza volta era intorno ad un fuoco, era un fuoco strano, anche quello è un simbolo. E in quel fuoco strano, quando Dio ti chiama a non andare in certi luoghi, quando Dio ti chiama a te specialmente a non combinarti con i sistemi religiosi, in quel fuoco strano Pietro cadde e incominciò a maledire se stesso, incominciò a giurare in sistemi religiosi errati, si cade. E lì erano proprio nella corte del sistema religioso denominazionale, comprendete? Il simbolo è lì Pietro cadde, ma io ringrazio il Signore perché Pietro era un uomo preordinato da Dio. E cosa riportò Pietro nella retta via? Quando lui cadde, secondo la parola profetica, prima che il gallo starà lì a dare che cosa? Il gallo quanto canta? Canta che c'è l'alba. Prima di quell'alba, fratelli e sorelle, prima quindi di quel momento centrale dell'alba per la sposa, mi comprendete? Pietro fu ricondotto alla verità. E come vi fu ricondotto? Attraverso la parola profetica, ma non solo attraverso la parola profetica. Egli ebbe bisogno di guardare Malachia capitolo 4. Che cos'è Malachia capitolo 4? Qualcuno dirà, Malachia capitolo 4 è la parola profetica. E gli riguardò gli occhi di Gesù. E quando i suoi occhi guardarono Malachia 4, comprendetemi il senso spirituale, guardò il messaggio e quello che il messaggio gli aveva profetizzato, Pietro fu sconfitto e comprese quello che oggi dobbiamo comprendere, che anche se abbiamo tutta la meccanica del messaggio, anche se conosciamo Cristo avendo avuto un'esperienza, se non siamo nel sentimento del messaggio, non avremo la dinamica che invece vogliamo avere in Cristo. Vogliamo applaudire e benedire il Signore. Alleluia! Abbiamo visto tutti, ma voglio farvi notare che Pietro è un, stiamo andando alla conclusione, è un simbolo di quella vergine disavveduta, comprendetemi, che rimane durante la grande tribolazione. Vediamo questo Pietro quando, l'abbiamo visto l'altra volta nel lago Tiberiadi, si gettò nudo a nuotare, comprendetemi, andò ai piedi del Signore. Il Signore gli disse: mi ami tu più di tutti costoro, pasci i miei agnelli, pasci le mie pecore, per tre volte, per rimetterlo nelle condizioni in cui Dio lo voleva rimettere. E cosa avviene? Gli viene detto a Pietro, simbolo della disavveduta: quando tu eri giovane ti cingevi, andavi dove volevi, ma quando tu sarai vecchio, era un simbolo, qualcuno ti prenderà e ti porterà dove tu non vorresti andare. La storia dice che Pietro fu crocifisso con la testa al contrario. Qualcuno può dire: fratello Piero, ci hai preso tutti i simboli che naturalmente ci demoralizzano, perché noi pensavamo che, visto che abbiamo il messaggio, siamo già entrati nel regno dei cieli. Oh fratelli, adesso vi voglio fare vedere cosa serve insieme al messaggio dell'ora, fratelli e sorelle. C'era una donna Marta e ce n'era un'altra Maria, vedete? Avevano Gesù la parola, ma una scelse la parte migliore. E adesso vado nella terza parte, quella importante che ci riguarda. È un altro uomo che si trova in quella testa. Sapete chi è? Il nostro Giovanni. Il nostro Giovanni. Ora voglio farvi notare che Giovanni non si comportò come Pietro, assolutamente. Pietro ebbe di bisogno di avere comunione con la resurrezione di Cristo. Ripartì dalle bende, da quei legami, comprendetemi, passò che incontrò Cristo quale agnello nella casa fino ad arrivare al Tiberiade, cioè ebbe di bisogno, figura anche del percorso che bisogna fare per recuperare la strada persa. Ma io vi voglio fare vedere Giovanni. Giovanni non ha soltanto il messaggio dell'ora, Giovanni ha il sentimento col messaggio dell'ora. Giovanni non era un uomo di tante parole, ma era un uomo che poggiava la sua testa nel petto del Maestro. Noi abbiamo di bisogno di piangere sopra questa Bibbia, noi abbiamo bisogno di dire ti amo Gesù, e non so quanti a voi, ma vogliamo veramente dire al Signore ti amiamo con tutto il nostro cuore, vogliamo benedire e applaudire il Signore. Forse Giovanni parlava forse meno di tutti, ma l'unica cosa che sente di fare quando Gesù va alla croce, vedete, non prende delle spade, non prende niente, perché sa che quello doveva adempiersi. Lui fa solo una cosa: si mette ai piedi della croce e muore insieme a Cristo. Così Chiesa, noi non dobbiamo fare nulla, dobbiamo solo accettare il martirio e morire con Cristo ai piedi della croce, per sentirci dire: ecco tuo figlio, donna, ecco il figlio maschio che deve venire fuori. Viene soltanto alla croce, non può venire attraverso mettere sulla spada, dire tante parole. No, dobbiamo soltanto andare ai piedi del Signore. Giovanni riconosceva sempre Gesù, era quello che prendeva voce, è il maestro. Fratelli, sto cercando e concludo il messaggio quest'oggi, non basta solo avere la rivelazione del messaggio. Vedete, Pietro aveva la rivelazione, ma dobbiamo come Giovanni. Sapete quanto rischiò Giovanni mettendosi ai piedi della croce? Con lo stare ai piedi della croce lui dichiarò di essere discepolo, eppure nessuno lo toccò. E morì con Cristo spiritualmente, comprendete? Ma nessuno gli mise le mani addosso. E allora io ti dico, Chiesa, non dobbiamo fare troppe parole. Abbiamo letto trattati dove dice la sposa di Cristo sta in silenzio, parla solo quando c'è il così parla del Signore. Dobbiamo solo stare ai piedi della croce. Qualsiasi cosa viene detta, sta ai piedi della croce. Fatti martorizzare con Lui, perché quello che conta non è far saltare le orecchie a Malco, comprendete? Non sta a fare battaglie o grossi discorsi, ma sta soltanto morire con Lui nella croce. Conclusione, Apocalisse capitolo 4. E Giovanni passò le sette epoche. Giovanni è vivo, comprendetemi. Giovanni siamo noi, la Chiesa. La Chiesa ancora degli ultimi tempi. Di Giovanni è l'unico discepolo che si narra che non morì. Lui fu messo sotto tortura, ma non morì. E a Patmo mantenne la parola profetica, la più alta. È arrivata a noi il libro dell'Apocalisse, comprendetemi? Con quell'atteggiamento non aveva solo la rivelazione, ma anche il sentimento. E così in quest'ultima pietra della vetta noi rivediamo un Giovanni nella forma della Chiesa, comprendetemi? Che poi è Cristo che si manifesta con la sua natura in noi, e questo Giovanni supera le sette epoche, e dopo le sette epoche l'ultima chiesa che rimane, ecco la voce: sali qui, alleluia, saliamo nella presenza del Signore, la porta aperta, la parola di Dio che testimonia che siamo morti con Cristo e con Lui resuscitiamo per il rapimento e incontrare il nostro sposo celeste, al quale vogliamo dare la gloria, la lode al nostro amato Gesù, che amiamo, che lodiamo, Gesù Cristo. Amen. Fratelli, io qui chiuso il messaggio e voglio appunto dirvi questo. Noi dobbiamo comprendere il nostro piano che Dio ha messo in noi. Qual è questo nostro piano in Lui? La Santa Cena che faremo tra un paio di settimane, per noi è mangiare il pane e bere il vino, è vero fratelli? Ma questo identifica non solo che noi mangiamo il corpo e il sangue dell'agnello, ma identifica che noi in Lui diventiamo la sua carne e il suo sangue. L'abbiamo ascoltato ieri. Dov'è che voglio arrivare? Gesù, ritorno all'inizio del messaggio, fu la parola, il pane della vita disceso dal cielo, che nel Calvario, nel monte del Teschio, è il pane moltiplicato per tutti noi, vero? Sapete la domanda che mi sono fatto questa settimana? Ho detto: Signore, vedo il Giordano, vedo questo meraviglioso fiume che ci ha dato tanti spunti, il Chidron, ma ci deve essere un terzo fiume nel monte del Teschio, perché il Signore è sempre col tre. E certo, fratello, egli non fu solo pane di vita, le sue ossa non furono spezzati, la veste del sacerdote si strappò, è vero, e quel regno fu strappato, loro lo strapparono contro il Signore e tutti erano lì ad acclamare la denominazione giusta e giusto, ma la veste del Signore rimase intera, fu divisa, il suo corpo rimase intero e fu diviso. Ma c'è un torrente che scorre, c'è un fiume che scorre ed è giunto fino al nostro tempo. È il fiume del sangue di Cristo che nel Golgota scorre, fratelli e sorelle. Mi dispiace dire una cosa, ma la voglio sottolineare. Qualcuno ha detto: di quel sangue non arrivò manco una goccia a terra. Non si sa neppure che cosa significa un martirio, perché quando un uomo viene squarciato in quel modo, altro che arrivò a terra. Ma voglio dire che quel sangue non è servito soltanto per la nostra redenzione, ma con quel sangue addirittura anche i luoghi celesti sono stati purificati e anche la terra serve per la purificazione. Sto cercando di dire: abbiamo visto il Giordano, abbiamo visto il Chidron, ora stiamo vedendo il fiume della vita, il sangue dell'agnello che è scorto pagato lì nel Golgota per ciascuno di noi, e noi Lui siamo anche quel fiume, e noi Lui siamo la sua carne, e lo ringraziamo e lo lodiamo al nostro amato Gesù Cristo, che applaudiamo il nostro amato sposo. Amen. Dio sia lodato.